Bene, allora siamo in onda alle 21 precise. Molti pensavano che fosse una specie di scherzo del primo aprile, di pesce d'aprile. In realtà non è così, anzi abbiamo voluto dare con il primo aprile un certo tono alla puntata di oggi. Parleremo di poeti importanti, meno importanti, ma comunque su tre temi centrali: la solitudine, la socialità, i legami sociali e l'ironia. Ecco, questi sono i tre temi di questa sera, ma come tutte le puntate, ormai siamo alla quarta puntata e devo dire la formula ancora regge. Vorremmo arrivare così almeno fino alla decima, poi magari ci inventiamo una cosa nuova. Stiamo brigando da un punto di vista tecnico per fare in modo di andare anche in streaming, quindi presentare i poeti attraverso la loro faccia, cosa importante, e magari con un collegamento Skype. Allora, andiamo subito all'intervista, che è con Dario Puntuale, uno degli animatori di Passaporto Nansen, una rivista di letteratura che già dai primi numeri, insomma, ha dichiarato il suo impegno. Io non parlerei di impegno politico, perché insomma è una parola un po' desueta. Diciamo un impegno, cioè si sono detti tranquillamente intellettuali, poeti, letterati, storici, ricercatori, sociologi, che è arrivato il momento, insomma, di rimettere un po' le mani in pasta. Una libera ricerca in nome del cambiamento sociale. Prima di loro è arrivato, o meglio, loro sono partiti prima del virus, poi è arrivato il virus, ha fatto un vero e proprio tosa erba, diciamo, dal punto di vista del cambiamento. Dario, non è così? Non ti sei sentito un po' defraudato di quella voglia di cambiamento che volevate portare avanti? Prego, buongiorno, buonasera anzi.
Ciao a tutti, grazie per l'invito. Sì, il passaporto Nansen ci eravamo domandati con la redazione appunto che cosa sarebbe rimasto di questo primo quinto di secolo e che cosa ci saremmo ricordati. Il numero è uscito a dicembre, poi insomma la cronologia dei fatti l'abbiamo tutti assai recente. Però l'intento era questo, cioè era cercare di focalizzare la memoria che non è soltanto quella rivolta al passato, o meglio la memoria intesa come importanza di ricordare quello che abbiamo passato, quello che abbiamo subito, ma al tempo stesso anche che abbiamo percorso, e sfruttare la memoria intesa anche come sfruttarla soprattutto per il futuro, perché questo è quello che insegna, no? L'elemento fondamentale è proprio questo, imparare dai propri sbagli e dal proprio percorso, come una nave che segue una scia, e noi cerchiamo di... ci eravamo domandati questo, che cosa resterà, e l'abbiamo fatto domandandolo, come dicevi tu, a varie persone trasversali, che siano persone di varia faccia, scrittori, storici, filosofi, giornalisti, ma anche lettori, professori, bibliotecari, gente che legge e basta, perché la rivista, soprattutto in quest'epoca dove tutti hanno delle risposte, in questi giorni leggiamo quintali di persone, di notizie, dove tutti hanno la loro risposta, hanno il loro metodo, a noi non interessava questo, a noi ci interessa soprattutto sapere delle proposte, avere un'idea, avere un'angolazione diversa, perché la somma delle angolazioni può essere utile a tutti per avere una prospettiva più ampia.
Ecco, 2 anni circa di lavoro, se non sbaglio, e a che cosa siete arrivati? Anche perché, io lo voglio sottolineare, siete cresciuti un po' intorno alla figura di Pasolini. Credo che sia
siamo
stato...
nati con il primo numero.
Sì, con il primo numero.
2 anni al quarto numero, siamo arrivati al quarto numero, stiamo lavorando al quinto, e nonostante tutto, nonostante le difficoltà, il primo numero fu dedicato proprio a Pasolini, un interrogativo che lui si poneva, che cos'è un vuoto letterario, e in questo periodo è importante la parola sia vuoto che letterario, certo. Perché e soprattutto vale doppio in quest'epoca in cui, in questi giorni, voglio proprio adesso stringo il campo, in questi giorni dove anche gli intellettuali forse diciamo un po' sono un po' al riparo, non li sento moltissimo, la gente tende più a promuoversi la lettura, restiamo a casa, leggiamo, in questo momento forse leggere è difficile, restare a casa è un dovere, in casa non siamo tappati in casa, semmai siamo protetti in casa, e questo è un punto importante di riflessione, secondo me, e Pasolini questo lo faceva più di 50 anni fa, ancora di più, sfruttare la solitudine intellettuale e anche quella della riflessione individuale per avere poi una visione più ampia. È evidente, è oggettivo, la televisione lo racconta, il mondo lo grida, è evidente che un sistema di ragionamento individualistico è scoppiato, è esploso, anzi è imploso, ci troviamo dentro perché è imploso. Quindi forse il ragionamento che dovremmo fare, soprattutto gente che non salva le vite come noi, non salva le vite, dovrebbe forse cominciare a interrogare su che cosa proporre di nuovo, un modello nuovo, cercare di capire dove è stato l'errore e offrire un'osservazione. Pasolini lo fece da intellettuale libero, e l'intellettuale libero è veramente raro, se non rarissimo ormai.
A me piace ricordare una suggestione, è vero, è solo una suggestione, ma insomma dalla data della morte di Pasolini, 1975, questa città, Roma, non si è più rialzata, non si è più rialzata come lui in qualche modo aveva individuato, indicando i nodi veri, cioè ha continuato praticamente, se non peggiorando, quell'andatura che Pasolini già aveva scorto, sottolineato come esiziale all'idea di città, all'idea di comunità, all'idea di scambio tra le persone. Questo sta avvenendo, è un po' oggi con questa Roma completamente desolata, desertificata, sì, dal contagio, dal virus, plasticamente lo ricorda. Prego.
Pasolini arriva a Roma nel 50 e la studia, la osserva, la scruta in ogni angolo, la vive, soprattutto altro elemento importante per raccontare le cose, devono essere vissute le cose per essere raccontate, devono essere attraversate. Muore nel 75, 25 anni dopo, e vede questa città che poi in realtà è Roma, ma che è la capitale di un'intera nazione, è il riflesso di un'intera nazione che sta cambiando, che si sta trasformando. Pasolini vende gli anni 50, la Roma degli anni 50, gli anni 60, in parte degli anni 70, e è una trasformazione profonda, perché sappiamo che sono tre decenni dove l'Italia cambia in maniera sostanziale e Roma ne è lo specchio. Pasolini lo osserva, la guarda e la racconta, e la racconta sotto un modo con lo sguardo del profeta, ecco, di chi prende il coraggio delle proprie idee, delle proprie visioni, e vede, fa un passo in più, non si limita a raccontare il presente, perché raccontare il presente è cronaca, bisogna osservare il presente per osservare il presente, ma soprattutto guardare il presente per guardare il futuro. Questo serve. L'analisi immediata dei fatti è utile nell'immediato, ma se si vuole veramente intentare un cambiamento, bisogna guardare a prospettiva lunga. Guardarsi la punta dei piedi, parlarsi addosso è fiato sprecato, è tempo perso.
È molto interessante questo criterio del futuro pasoliniano, perché mi permette di dire appunto che invece Roma da quel 1975 non ha fatto altro che stratificare presenti, così come l'Italia poi è una parte del mondo. È mancato quell'elemento di ricerca profonda, che poi è l'elemento culturale per eccellenza, cioè la cultura che serve a produrre lo scambio tra le persone. Allora arriviamo appunto a quello che dicevi tu prima, la ricerca, la proposta. Secondo te la poesia che cosa può proporre oggi come oggi? Cosa può darci di nuovo? Guarda, in questa trasmissione noi di solito mettiamo molto l'accento sul linguaggio, ricordando appunto quello che disse Montale nel discorso di investitura al Nobel, e cioè prima o poi la poesia lirica sarebbe tornata, intendendo con questo che il futuro della poesia è nel linguaggio suonante, cioè in quel linguaggio che riesce ad evocare qualcosa di profondo attraverso una parola nuova. Ecco, che cosa ne pensi di questo?
L'evocazione e la poesia, quello che può dare in questo momento è riportare il valore, oltre che sonoro, ma ovviamente anche il significato profondo delle parole. La poesia che centellina le parole, che le conta, che mette in equilibrio i versi con le strofe, è questo il momento centrale che venga ridata, ma la poesia, ma ovviamente tutta la letteratura, venga ridata il vero valore alle parole. Lo dicevo un poco tempo fa, rischio di anche essere un po' monotono, ma soprattutto in questi giorni ci rendiamo conto di quanto è vergognoso, era futile il termine virale, no? Fino a pochi giorni fa c'era un video virale, una notizia virale, c'era una foto virale. E oggi, che amaramente sulla nostra pelle, sulle nostre vite, veramente riscopriamo il vero significato della parola virale, ci accorgiamo che peso ha, che pesantezza ha, che forza ha. Quindi questo secondo me può far la poesia, ridare alle parole il significato esatto. Il nostro stesso Montale affermava che non esistono parole uguali, i sinonimi hanno sempre una sfumatura diversa. Quindi utilizzare una parola piuttosto che un'altra ha un significato, ha un fine completamente diverso, e questo non è ovviamente soltanto nella fonetica, che nella poesia conta molto, ma soprattutto la parola intesa a tutti i livelli, un po' come dicevamo prima, la parola del poeta, dello scrittore, ma anche della persona normale, del quotidiano. Diamo alle parole il significato profondo che hanno, ci teniamo resi conto che le parole hanno perso la loro importanza, no? Quando prima, fino a qualche settimana fa, utilizzavamo la parola tragedia per qualunque cosa, e adesso che la tragedia la stiamo attraversando, che parola usiamo?
Vero.
Questo secondo me.
Vero, questo qui evoca il tema del potere, con questo chiudiamo, ma è un passaggio quasi inevitabile, visto che abbiamo parlato di Pasolini e della trasformazione, ovvero riuscire a dare il giusto significato, il giusto peso alle parole, vuol dire avere ancora un'idea di cultura, avere ancora dentro di sé una grammatica delle parole, non una grammatica in senso scolastico, ma capirne il valore relativo e trovare le parole per dire quello che si vuole esattamente dire. Ma il punto qual è? Ecco da qui l'incrocio con il potere. L'azione del potere da qualche decennio a questa parte è proprio su questo lavoro sottile di cambiare le grammatiche di riferimento, cambiare i paradigmi culturali sottilmente attraverso mille modi che ben conosciamo, certo, senza che l'individuo stesso se ne possa accorgere. E quindi ecco qui il valore rivoluzionario, credo, di questa operazione. Prego, Dario.
Sì, sono d'accordo, faccio un esempio ancora, perché il potere, qualunque potere, poi il potere non è mai, già un termine, ecco questo, no? Che è un'accezione, perché non c'è mai un potere buono, e questo è già un punto di partenza. L'uso delle parole crea inconsciamente nelle persone uno stato di tranquillità o di pericolo, e quindi l'uso del potere di alcune parole, anzi l'uso e l'abuso di alcune parole, crea nelle persone a livello anche percettivo degli stati d'animo. L'esempio più clamoroso è fino a qualche settimana fa, ripeto, perché dovremmo trovare un nuovo vocabolario, anzi riportare le parole al vecchio vocabolario, è per esempio prima se c'era una fazione era emergenza meteo, e oggi oggettivamente se l'emergenza è vera, che è concreta, quando dobbiamo spiegare alle persone di restare a casa perché c'è un'emergenza, le persone prima l'emergenza la associavano all'acquazzone,
aprono l'ombrello ma si devono difendere dal virus.
Esatto, questo è verissimo, e quindi è questo l'uso delle parole, del linguaggio, visto soprattutto che ormai non siamo più, anche il concetto di guerra, no? Prima il concetto di guerra, noi immaginiamo la guerra sempre come con usiamo il termine guerra per quando abbiamo i carri armati in piazza, i cannoni sotto le finestre. No, quello è stato un significato, quello ormai è un significato vecchio, dobbiamo alcune parole dargli un significato nuovo ed altre invece riportarle allo stato vecchio, ma soprattutto dobbiamo utilizzare le parole per il significato che hanno, perché come dicevi tu, il potere questo fa, l'uso, il continuo uso, che poi diventa abuso, di alcune parole entrano nel registro delle menti, entrano nelle anime con un taglio preciso e lasciano i segni. Ecco, poi davvero, quando poi è un'emergenza, restate a casa perché c'è un'emergenza. Prima l'emergenza era anche se faceva un temporale di 2 ore, è stato abusato prima il termine, non adesso.
Certo, grazie Dario di averci consegnato grazie queste riflessioni, e dovrei chiederti velocemente il tema del prossimo numero di Passaporto Nansen, se riesci a sintetizzarlo, insomma, nella prossima uscita, così poi si interesseranno anche tutti i nostri ascoltatori.
Sì, il personaggio ancora non lo svelo per questioni prettamente redazionali, però possiamo dire che involontariamente avevamo scelto un tema molto particolare, che era quello, una frase tratta da un grande scrittore italiano, che è dal diario di un grande scrittore italiano, che è appunto quello sull'impegno civile e soprattutto sulla non indifferenza verso alcune cose che ci accadono intorno. Involontariamente avevamo scelto una frase che sarebbe poi diventata di estrema attualità.
Benissimo, vi aspettiamo allora con questo intellettuale politico italiano.
Grazie a voi, una buona serata.
Altrettanto. Bene, allora congediamo Dario Puntuale, esponente di questo gruppo che sta facendo un bel lavoro attraverso la rivista Passaporto Nansen. Dunque, ora cominciamo il giro dei poeti con Marzia Badaloni. Sapete che la formula è stata non cambiata, diciamo perfezionata nelle ultime ore, e cioè abbiamo deciso di fare prima la poesia bella, no? E poi dopo passare a quella brutta. In questo modo, insomma, cerchiamo un po' di separare i due campi. Vediamo se Marzia è pronto. Marzia, buonasera.
Pronto, ciao.
Allora, l'autore che hai scelto per uno dei tre temi in campo, presentati velocemente e poi vai alla lettura, prego.
Allora, l'autore che ho scelto è Sashiva Basha.
Va bene, poi ce lo dirai con calma.
Sì, vai. Polacco.
Benissimo. E poi, i polacchi sono quasi impronunciabili.
Sì, infatti.
Sei scusata.
Ho guardato pure come si pronunciava.
E ricordarselo.
Ho fatto pure riscritta, però è difficile. Perché Shamsuiga va Sham... Shaba, è proprio così.
Vai.
Bacia, sì. E che cosa devo fare?
Devi leggere e dirci il tema, soprattutto. Quale dei tre temi, di quale dei tre temi parla?
Beh, lei parla del tema, praticamente è il suo, cioè nelle sue poesie è la... praticamente è il disincanto di fronte a quello che c'è intorno a lei, cioè va a vedere quelle situazioni che tu non pensi mai di poterle trovare, no? Cioè è proprio una ricerca particolare, estrema quasi.
Quindi la possiamo accostare alla solitudine?
Sì, sicuramente alla solitudine.
Perfetto.
Sì, una solitudine intensa, profonda.
Siamo...
Anzi, estranea addirittura.
Benissimo, a te la parola.
E che devo fare? Devo leggere?
Devi leggere, sì. Sì.
Ok, allora. Purtroppo le sue poesie sono un po' lunghe.
Vai.
Allora, 16 maggio 1973, questo è il titolo. Una delle tante date che non mi dicono più nulla. Dove sono andata quel giorno? Che cosa ho fatto? Non lo so. Se lì vicino ci fosse stato commesso un delitto, non avrei un alibi. Il sole sfolgorò e si spense, senza che ci facessi caso. La terra ruotò e non me ne prese nota. Mi sarebbe più lieve pensare di essere morta per poco, piuttosto che ammettere di non ricordare nulla, benché sia vissuta senza interruzioni. Ma ero un fantasma dopo tutto. Respiravo, mangiavo, mi sentivo. Il rumore dei miei passi e le impronte delle mie dita dovevano restare sulle maniglie. Lo specchio rifletteva la mia immagine. Indossavo qualcosa di un qualche colore, certamente, più di uno mi vide. Forse quel giorno trovavo una cosa adatta perduta, forse mi persi una trovata poi. Ero colma di emozioni e di impressioni. Adesso tutto questo è come tanti puntini tra parentesi. Dove mi ero rintanata, dove mi ero cacciata, niente male come scherzetto. Perdermi di vista così. Scuoto la mia memoria, forse tra i suoi rami qualcosa addormentato da anni si leverà come un fruscello e ricorderò ciò che è accaduto.
Bene, sì, sicuramente un tema molto vicino alla solitudine, più che altro la ricerca di un io interiore che probabilmente ha vissuto un'emozione.
Sì, lei è molto particolare nelle sue poesie. A me piace proprio perché... Se tu hai sentito la poesia, anche se poi mi sono emozionata mentre la leggevo, perché è impensabile che... Cioè io stessa, quando l'ho letta la poesia, dico, ma come ha fatto a venire in mente di non avere ricordo di una data? Cioè noi facciamo certo. Tutto uno sforzo, no? Per ricordarci tutto. Lei invece fa l'esatto contrario, ma su tutto fa l'esatto contrario, sull'amore, su qualunque cosa... Parla di amore e poi in realtà lo smitizza totalmente, cioè l'opposto.
E questo fa parte, io credo che questo appunto faccia parte, questo eccessivo estraneamento che a noi suona un po' strano, fa parte proprio di quel percorso di ricerca che si qualifica come autentico. Bene, bravo. grazie a Marzia. Io ti richiamo più tardi al secondo giro perché dovrai invece leggere una tua poesia brutta,
orribile,
una tua orribile, come si dice a Roma, e ti ringrazio di averlo sottolineato con una sola R. Grazie ancora, più tardi Marzia, continua
ciao,
a seguirci.
Ciao.
Allora, adesso abbiamo Patrizia Di Terlizzi, che appunto non è una poetessa, scrive di tanto in tanto e però ci ha tenuto a voler partecipare a questo giro di poeti. Sentiamo appunto Patrizia che cosa ci propone come scelta di poeta o poeta maschio. Sentiamo Patrizia. Pronto?
Pronto, eccomi.
Sì, ecco, sei in onda, benissimo. Allora, sì, siamo un po' corti con i tempi. Abbiamo deciso di separare in due giri. Prima la scelta della poesia in base ai tre temi indicati e chiaramente una breve presentazione con una scheda e poi dopo un secondo giro più tardi con la poesia brutta. Ecco, allora ti lascio la parola. Prego, Patrizia. Innanzitutto, benvenuta perché è la prima volta che
grazie.
Sei ai nostri microfoni.
Sì. Grazie. Allora, io presento una traduzione che ho fatto io di una delle mie poesie preferite, è soltanto una parte perché non ci sarebbe tempo per leggerla tutta. La poesia è Ode a Federico García Lorca di Pablo Neruda e ne leggo un brano.
Sì, beh, è un dono prezioso che ci fai, una tua traduzione.
Sì. Mi sono cimentata, mi piaceva talmente tanto che ho deciso di tradurla io. A cosa servono i versi se non alla rugiada? A cosa servono i versi se non a quella notte in cui un pugnale amaro ci sorprende? A quel giorno, a quel crepuscolo, a quell'angolo rotto dove il cuore colpito dell'uomo si prepara a morire? Soprattutto di notte. Di notte ci sono molte stelle, tutte dentro un fiume, come un nastro legato alle finestre delle case della povera gente. Qualcuno è morto. Forse hanno perso il posto negli uffici, negli ospedali, negli ascensori, nelle miniere. Soffrono gli uomini ostinatamente feriti e ovunque c'è proposito e pianto. Mentre le stelle corrono dentro un fiume senza fine, c'è molto pianto alle finestre. Le soglie sono logore di pianto, le stanze sono intrise dal pianto che arriva come un'onda a mordere i tappeti. Grazie.
Allora, immagini poderose che tu hai reso in pieno con la tua traduzione. Qui credo, non so, non hai dichiarato il tema, ma insomma parliamo di solitudine esistenziale, di solitudine dell'uomo in quanto tale, o sbaglio?
Sì, in realtà diciamo che quest'ode è stata scritta in tempi non sospetti, in cui García Lorca era ben vivo e vegeto, perché verrà ucciso poi durante la guerra di Spagna nel 1936, e questa ode è stata scritta nel 1933, ma evidentemente c'era già un fermento o qualcosa che probabilmente Neruda aveva colto.
È vero.
Diciamo che a me ha fatto pensare a questo periodo, e per questo l'ho letta, e perché c'è anche un messaggio probabilmente di solidarietà, quest'idea del fiume di stelle che lega tutte le finestre. In questo periodo vediamo delle finestre accese la sera e non c'è nessuno per strada, quindi in me ha evocato questo periodo, ha evocato questa poesia, e ho pensato di portarla a questa trasmissione, perché è anche un messaggio sì di morte, perché è una guerra anche quella che stiamo vivendo noi, però anche di speranza, perché questo fiume lo immagino come la solidarietà che vive in questo momento nel nostro paese, ma anche in tutti gli altri paesi. E quindi era questo un po' che volevo lanciare.
Beh, ci sei riuscita in pieno, appunto con immagini forti, poderose, a cui hai lasciato tutta la magia del caso. Allora, io però
grazie.
Prima di chiudere questa prima telefonata con te, voglio ricordare che tu sei protagonista di un importante evento cinematografico estivo. Vorrei che tu ne parlassi brevemente, anche perché c'è da lanciare un appello. Prego.
Ah sì, grazie, non me l'aspettavo. Sì, ogni anno, ormai da 3 anni, io sono la direttrice artistica, ma con me collaborano tante persone, tra cui anche te, come poeta e come conduttore di eventi poetici, perché ricordiamo che Arena Niene non è soltanto cinema, è un'arena cinematografica, ma vuole essere anche un evento sociale. Cioè, io l'ho pensata come un modo per socializzare. E la petizione che stiamo lanciando su change.org è appunto firmate per salvare Arena Niene, perché è un evento che si tiene ogni anno a Montesacro, un'arena cinematografica che, ahimè, forse quest'anno non troverà il suo spazio. Noi ci stiamo battendo perché rimanga lì nel parco dove è sempre stata, e perché sono proprio manifestazioni come queste, eventi culturali, che secondo me ci serviranno per ripartire quando tutto questo sarà finito. E
Bene,
quindi, se volete firmare, noi saremo ben contenti.
io credo che raccoglierai molte firme perché appunto l'idea chiave, la parola chiave è ripartire e credo che la gente lo voglia fare, i poeti lo vogliono fare, gli amanti del cinema lo vogliono
E
fare.
noi vi aspettiamo tutti, tutti voi poeti.
Benissimo, grazie,
Grazie
grazie a
a te,
Patrizia, a
Fabio.
presto,
Grazie,
buon
a presto.
proseguimento.
Anche a voi.
Allora, noi dopo Patrizia abbiamo Luciana Raggi. Luciana Raggi è già collegata e quindi la mandiamo immediatamente in onda. Questa sera ci siamo attrezzati, abbiamo due telefoni pronti ad aprire i contatti con i vari poeti. Buongiorno Luciana. Pronto? Pronto Luciana? Dalla connessione, speriamo di resistere, altrimenti tornate insomma su Letteraria Web Radio sulla piattaforma Spreaker per cercare appunto la trasmissione. Bene, sembra che sì, siamo riusciti. Adesso vediamo di collegarci con Luciana.
Pronto?
Eccola, sì, sei in onda.
Eccomi,
C'è
è
stato un
caduta
problema.
la linea.
Ah, ecco,
Sì,
perfetto.
vabbè.
Allora, niente, non so se hai sentito gli altri collegamenti. In questo primo giro facciamo le belle poesie scelte su uno dei tre temi e poi dopo facciamo un secondo giro con le poesie brutte. Scusate se vi costringo a questa ginnastica, ma era per tenere i ragionamenti un po' più omogenei. Prego, Luciana,
Va
vai.
benissimo, una poesia bellissima, solo i 4 versi.
Quindi, mordi e fuggi.
Ognuno sta solo sul cuore della terra, trafitto da un raggio di sole, ed è subito sera.
Beh, insomma,
Allora,
la poesia tipica della
ho
solitudine.
voluto scegliere il meglio perché, secondo me, in questa breve, sintetica poesia intensa c'è veramente tanto. In questo periodo amo moltissimo le poesie ricche di senso, ma molto brevi. E secondo me, insomma, è veramente è bellissima, perché c'è questo ognuno che non è un soggetto solo, è un soggetto collettivo.
È un
È un
tutti,
soggetto.
è un tutti.
Siamo tutti, siamo tutti. E c'è anche questo messaggio: ognuno pensa di essere solo sul cuore della terra, nel senso che ognuno è convinto di essere il centro nevralgico dell'universo e di tutto quanto. Poi c'è questo bellissimo trafitto da questo raggio di sole che è luce, che dà gioia ma anche dolore. E poi c'è il riferimento alla morte. Purtroppo la morte è un argomento che in questi giorni ci rende particolarmente sensibili. E quindi
Luciana, tu
una.
hai appunto evocato la morte, stiamo purtroppo calati in un momento molto drammatico. Tra l'altro, dopo parleremo con Raffaella Ruggio, col gruppo di Trieste che inviterei a prepararsi, e parleremo anche di qualche poeta che ci ha lasciato. Giacomo Caruso, per esempio, io volevo
Ah, sì,
ricordarlo.
guarda, io veramente, per me è stata una notizia terribile, perché io e Giacomo ci seguivamo nelle nostre presentazioni, io sono andata anche a sentire quando faceva dei concerti, questa notizia improvvisa veramente mi ha colpito tanto, tanto, una persona che aveva una sensibilità molto particolare. E diciamo che la prima persona che ho conosciuto molto bene e che se n'è andata per il coronavirus, questa è stata una notizia terribile.
Pubblicò questa siloge dal titolo Apparenze. Io vorrei leggere qualche verso e vorrei approfittare della tua presenza, perché in questi versi come dire, aveva già scritto in qualche modo di questi scenari che stiamo vivendo.
Sì, è vero.
Ci dobbiamo contare, scriveva appunto Giacomo, ci dobbiamo preparare, stare pronti al minimo accenno alla campana in allerta perenne, resistenti, renitenti, resilienti. Stare pronti e attenti alla fine del leone, al colpo di coda del dragone, per nessuna ragione perdere di vista gli obiettivi, rimanere vivi, senzienti se necessario, mostrare i denti, indossare di nuovo l'armatura, imbracciare cultura, rinsaldare i legami, affinare la mente, affilare le lame, risolvere gli enigmi delle sfingi, delle tigri di carta, trascinare il pesante, sollevare il presente, sacche di resistenza di mondi lontanissimi contro il culto del male, della morte, del nulla globale, contro la tecnoidiozia totalitaria e totale.
Bellissima, grazie Fabio che ci hai letto questa cosa di Giacomo, sicuramente è importante perché tutti lo ricordiamo molto volentieri e speriamo che ci ascolti, che sia tra noi comunque, con le sue parole sempre, grazie.
Grazie a te Luciana, quindi a risentirci al secondo giro.
Va bene, grazie, ciao.
A presto. Benissimo, allora adesso proviamo, io non so se Raffaela ci sta ascoltando, vediamo di creare, a questo punto ci siamo riusciti perché Raffaela ha studiato, si è applicata ed è riuscita appunto a creare questo gruppo di poeti dentro una stessa camera, una stessa cella di WhatsApp. Vediamo se è possibile metterci in contatto con loro. Eccoli qui. Vediamo se riusciamo a creare.
Pronto Fabio?
Bene, ci siamo. Allora siamo in onda e non so se tu riesci a questo punto a mettere in questa stanza, in questo studio virtuale anche gli altri.
Sì, vediamo.
Sì, c'è qualcuno che però fa entrare il ritorno della radio. Ecco, sentite come c'è questa differita della piattaforma Spreaker, questo perché viaggia tutto attraverso... Eccomi ancora, sì, perfetto. Chi è che doveva chiamare gli altri? Vedo qualche altra presenza qui nel gruppo WhatsApp.
Io sono Valeria e Raffaela non so se c'è.
Raffaela, ci sei?
Oh mio Dio.
Niente. Allora, riproviamo da capo. Raffaela, forse è il caso che tu ci chiami però, perché altrimenti così non andiamo avanti. Raffaella, se stai ascoltando dovresti chiamarci, cominciare il giro delle telefonate perché sei tu l'amministratrice. Allora, nel mentre vediamo di creare l'altro collegamento con Antonio D'Enrico, io ho già provato a chiamare ma non ha risposto. Eh, Eccolo, eccolo, Antonio D'Enrico, buonasera. Allora, aspetta che prendo il gruppo di Trieste, così siamo...
Sì, ci siete.
Perfetto, ci sono.
Ci siete.
Sì, allora, okay. rimanete lì in ascolto. Intanto io ho chiamato un altro poeta di Milano, Antonio D'Enrico, che saluto. Buonasera, Antonio.
Grazie, Fabio, buonasera.
Allora, il microfono è tuo. Che poeta hai scelto e su quale argomento?
Della serata.
Pronto?
Era un po' indeciso veramente tra gli spagnoli, sempre Lorca e il nostro Pavese, e ho portato per Pavese perché mi riconosco di più la poesia racconto di Pavese, è un po' il mio modo di fare poesia, insomma. Quindi...
Sì, scusami un attimo, Antonio e Raffaella col gruppo, rimanete lì che adesso tocca a voi, intanto facciamo questo collegamento con Milano, prego, vai.
No, dicevo quindi Pavese, perché poi è proprio la personificazione della solitudine, del dramma esistenziale, insomma, che poi questo dovremmo fare anche come poeti, cioè parlare della vita, okay, che va oltre la vita, insomma, e quindi la morte in realtà. Allora, vabbè, se leggo la poesia penso che sia abbastanza famosa, si chiama Semplicità.
Prego.
Sì. L'uomo solo che è stato in prigione ritorna in prigione ogni volta che morde in un pezzo di pane. In prigione sognava le lepri che fuggono sul terribile invernale. Nella nebbia d'inverno l'uomo vive tra muri di strade, bevendo acqua fredda e mordendo in un pezzo di pane. Uno crede che dopo rinasca la vita, che il pensiero, che il respiro si calmi, che ritorni l'inverno con l'odore del vino nella calda osteria e il buon fuoco, la stalla e le cene. Uno crede finché dentro uno crede. Si esce fuori una sera e le lepri le han prese e le mangiano al caldo gli altri allegri. Bisogna guardarli dai vetri. L'uomo solo osa entrare per bere un bicchiere quando proprio si gela e contempla il suo vino, il colore fumoso, il sapore pesante. Morde il pezzo di pane che sapeva di lepre in prigione. Ma adesso non sa più di pane né di nulla. Neanche il vino non sa che di nebbia. L'uomo solo ripensa a quei campi, contento di saperli già dati. Nella sala deserta, sottovoce si prova a cantare. Li vede lungo l'argine il ciuffo di rovi spogliati che in agosto fu verde. Da un fischio alla cagna e compare la lepre e non hanno più freddo.
Bene, grazie Antonio, soprattutto perché hai letto con un taglio, un'intensità molto molto particolare, quasi a restituirci la forza di questa poesia, che a tratti è molto descrittiva, però molto profonda e molto evocativa. Grazie, buon proseguimento e aspettaci per il secondo giro, perché vediamo invece la poesia che non avresti mai voluto scrivere. Grazie, ciao, a dopo. Bene, allora, adesso passiamo, veramente siamo riusciti a portare a casa questo bel gruppo di Trieste, tutte presenti, immagino. Raffaella, buonasera.
Ciao, ciao Fabio, buonasera a tutti. Io vado subito a chiamare Valeria, che ha un impegno, per cui momentaneamente legge la sua poesia e poi momentaneamente ci lascerà, perché non possiamo stare in troppi all'interno, certo, di WhatsApp. Quindi do la parola a Valeria Raimondi.
Valeria Raimondi, buonasera.
Buonasera Fabio e buonasera a tutti.
Dalla trincea, allora, di Brescia.
Dalla trincea, veramente, dalla trincea di Brescia. E ho scelto una poesia di Jack Hirschman, un poeta americano del 1944, che è stato molto tradotto in Italia da Casa della Poesia di Salerno con Multimedia Edizioni in molti volumi, e questa poesia si intitola Questo atto solitario e chiude il suo volume Volevo che voi lo sapeste. La leggo poi al limite, poi anche un po', posso anche fare un piccolo commento. Questo atto solitario, vai, di Jack Hirschman. Posso creare qualunque cosa quando mi immergo in questo atto solitario, e con creare intendo che posso restare seduto e lasciare che qualunque cosa si sollevi e si alzi e cada dalle mie dita sulla pagina. Non si tratta di un trucco, né si tratta esattamente di una disciplina. Mi piace questo star solo, forse più di ogni altra cosa. più persino di te. È come essere chiaramente vivo e allo stesso tempo morto. Un ronzio nel mio orecchio mi ricorda che persino un robot ha orecchi. Sto sulla riva di questo fiume in una scena, naturale quanto qualsiasi cosa che spinge la mia penna attraverso l'acqua. Sono anche sul ponte e sto per saltare. Nulla mi può aiutare. E lo fa. Atterro